l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta adesso che sono le 9:32 minuti di oggi lunedì 27 novembre, come sempre per iniziare la nostra rassegna stampa a partire dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Nello specifico poi alle 10 ci metteremo in collegamento con Cristiano Armati da Roma per riprendere un po' di aggiornamenti rispetto a quanto accennavamo anche alla scorsa rassegna, quindi a questa allucinante proposta del campo con le casette da parte di Virginia Raggi, e quindi seguiranno anche un po' di aggiornamenti rispetto alla lotta per la casa. Nel frattempo, come sempre, vi ricordo i contatti della radio, che sono il 380-4716-299 per mandarci un sms, oppure le nostre pagine Facebook, quella Twitter, e la mail contaminati@radiazione.info. Ora un piccolo stacco musicale, poi diamo un'occhiata al Gazzettino, anche se da un primo sguardo, insomma, dal locale non sembrano esserci particolari novità, quindi eventualmente, insomma, ci sposteremo di botto sul nazionale. A tra pochissimo.
La polizia te sta extorsionando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around tu poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around tu poder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer.
Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque están siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around tu poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around tu poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Ascolta Radiazione.
Rieccoci le 9.37 minuti qui in diretta su radiazione.info con la cronaca locale, anche se, come accennavo prima dello stacco musicale, non ci sono particolari aggiornamenti. Nel frattempo, come spesso accade, si parla di nuovo di ospedale, quindi siamo proprio in prima pagina. Rispetto alla notizia che oggi in regione ci sarà la riunione per decidere dove sarà costruito il nuovo policlinico, e per adesso pare che l'area indicata, dopo il balletto di cifre e luoghi, sia Padova Est. Nel frattempo sarà scontro tra Zaia e Giordani e il comune chiede il pagamento dei terreni, mentre il governatore li vuole gratis. Quindi qui leggiamo che la commissione tecnica ha indicato al primo posto Padova Est, ma si prospetta appunto questo scontro rispetto al pagamento o meno dei terreni. E rispetto invece all'ipotesi che questi terreni vengano dati gratis, Giordani si oppone fermamente e dice: dovrà poi essere deciso anche il futuro del Giustinianeo, e in tal senso c'è l'accordo tra Palazzo Moroni e Università, accordo che ha trovato il via libera dalla commissione tecnica, ma resta il nodo del sito. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti a pagina 3, vediamo se riesco anche ad arrivarci senza fare troppi danni rispetto a questi nuovissimi microfoni ambientali. E difatti di nuovo si tratta di questo faccia a faccia tra sindaco e presidente della regione. Si legge infatti che Zaia potrebbe virare a ovest o lasciare anche la città, e nel frattempo Giordani si dice deciso a perorare la causa di un ospedale in centro da 900 posti, con la pediatria, l'ostetricia e l'oncologia pediatrica, e dall'altra parte il policlinico, una torre per le emergenze con un nuovo pronto soccorso e sale operatorie, più l'eliporto, e due nuovi edifici da 250 posti l'uno per le degenze. Costo stimato 240 milioni più 50 per la bonifica, ma questo intende Giordani per una reale, radicale e duratura valorizzazione della vocazione ospedaliera dell'attuale sito, che ne conservi le elevate funzioni mediche. In cambio concede il lasciapassare per i terreni di San Lazzaro a Padova Est, quindi quest'area di 520.000 metri quadri, che anche alla commissione tecnica, che si è riunita appunto in queste settimane, sembra la soluzione meno critica. Poi di per sé qui in questo lungo articolo si ritira nuovamente fuori l'epoca di Bitonci, si tirano insomma fuori tutto questo continuo botta e risposta insomma che anima le cronache locali da diversi anni. E qui poi abbiamo anche un quadro un pochino più chiaro rispetto alle tante parole sui progetti. Quindi l'ipotesi dell'area di San Lazzaro, quella che confina a nord con la ferrovia Padova-Venezia, a est con la nuova statale 308 e a sud col Palasport, e a ovest invece con le acciaierie, insomma questa è l'area che è di proprietà in parte del comune per 390.000 metri, e altri 132.000 verrebbero ceduti dai privati confinanti con una perequazione che consentirebbe loro, nei 68.800 metri quadri restanti, di edificare. Tra l'altro qui si dice che non ha problemi di sicurezza idraulica, che di questi tempi insomma è un aspetto non di poco conto, e l'ipotesi nuovo sul sito attuale, che copre invece 172.000 metri quadrati, è proposta invece dalla giunta e prevede insomma quello che abbiamo già letto prima rispetto ai vari reparti. Come dire, ancora una volta un articolo che bene o male ci dà notizia solamente del botta e risposta, delle schermaglie che ci sono tra i diversi partiti, e poco o niente, anzi in questo caso nulla, viene detto rispetto insomma al diritto dei cittadini alla salute, e nello specifico insomma ogni volta che si parla di nuovo ospedale si va praticamente a parlare esclusivamente di del ruolo dell'università, che per carità va benissimo, ma interviene sempre solo quando si parla insomma di costi. E oltre ai soldi, per l'appunto, si va a parlare di terreni, si va a parlare di terreni gratis o terreni in vendita. E come dire, non abbiamo quindi ormai da anni alba di che cosa accadrà rispetto a questo nuovo ospedale. L'unica certezza probabilmente che possiamo avere è che se questo ospedale sarà costruito in project financing, il diritto alla salute, insomma, ci si sgretolerà definitivamente sotto i piedi.
Assolutamente, poi per non parlare del, insomma, del caso che sta venendo fuori adesso in università, perché non a caso qui si parla di appunto compravendita di mobili eccetera, e il responsabile del patrimonio pubblico dell'Università di Padova, sappiamo tutti ormai da una settimana, è stato arrestato per corruzione. Stanno venendo fuori nomi su nomi di altri tecnici, amministratori eccetera, ormai il Mattino è disseminato quotidianamente di articoli su su tutta questa situazione. Vediamo corruzione al Bo, mazzette al Bo, compaiono oltre a Ravazzolo, che ricordiamo è lo stesso anche che aveva provato ad occuparsi della questione della Marzolo Fusinato, questo stabile che l'università ha abbandonato in pieno quartiere universitario. Era lui che era venuto a bussare alle porte della Marzolo per insomma convincere gli occupanti che era giusto fare dei sopralluoghi, dei lavori affinché l'università potesse ristrutturare lo stabile. Poi ecco, vediamo che Ravazzolo non era altro che un corrotto, ma un corrotto come tutti coloro che occupano quel tipo di posizioni, nel senso non ci si può occupare di edilizia pubblica, patrimonio pubblico dell'Università di Padova, che è la terza azienda per fatturato in Veneto, e non essere corrotti. Mazzette ne girano, bandi vengono fatti un po' così, alla Carlona, ecco, che diciamo che si entra in casa e si entra in casa di Ravazzolo e si trovano scatolette di formaggini Mio con 20.000 euro in contanti dentro. Questa è la situazione. Per non parlare poi di tutte le ville.
Sarebbe fantastico aprire il frigorifero e trovare.
Assolutamente, al posto del formaggino Mio, uno per 5 euro compra una scatoletta e poi si ritrova 20.000 banconote dentro. Ma sa, come queste non sono cose che succedono ai comuni mortali, ma solo a determinate persone.
E comunque, in realtà un pochino ai comuni mortali succedono nel momento in cui a livelli molto più bassi ci sono insomma concorsi piuttosto che bandi, tu magari hai la tua piccola associazione o magari fai parte di una cooperativa che magari è una delle poche che lavora davvero bene, ma puoi stare assolutamente certo che verrai tagliato fuori dal bando e dai finanziamenti, perché saranno sempre le solite note e grandi cooperative a vincere qualsiasi bando.
No, proprio a riguardo c'è questo articolo che di ieri, del 26 novembre, che continua insomma a raccontare di tutta questa vicenda che si cela dietro la nostra università, che si intitola Mazzette al Bo, altri lavori della provincia nel mirino. Quindi diciamo che tutta questa indagine si sta allargando a macchia d'olio.
C'è una foto un po' discutibile anche.
Sì, c'è una foto discutibile di persone in barca che se la spassano in yacht, perché da quello che è venuto fuori, perlomeno da quello che racconta il Mattino, sembrerebbe che Ravazzolo fosse un signore a cui piacesse fare molto la bella vita, quindi tra opere d'arte, tra ville sparse un po' in tutta Italia, principalmente nel Salento.
Tra donne in cima allo yacht.
Tra donne nello yacht, eccetera. Comunque l'articolo continua con: proseguono gli interrogatori, i lavoratori ascoltati in procura, opere per 100.000 euro a casa di Ravazzolo. Insomma, lui si occupava di gestione del patrimonio pubblico, ma riusciva ad accaparrare molto più di quello che teoricamente poteva permettersi. Quindi un quarto appalto della provincia entra nell'inchiesta sulle mazzette al Bo, sulla quale sta lavorando da tempo la procura. Si tratta di un bando per interventi di manutenzione stradale e gli investigatori, agli ordini del sostituto Sergio Dini e del procuratore Matteo Stuccilli, vogliono vederci chiaro. Per l'ente di Palazzo Santo Stefano è indagato il funzionario Massimo Montato, ed ecco un altro nome che salta fuori. Nel frattempo si è appreso che dagli interrogatori dei dipendenti delle ditte De Negri di Santa Margherita d'Agine e Bellondio al Bignasego, 13 persone in tutto, sentite come persone informate sui fatti, è emerso come i lavori sulla casa di Ettore Ravazzolo Valdagno, dirigente dell'università, siano stati per una cifra superiore a 50.000 euro, pare 100.000. In pratica è stato rifatto l'impianto di riscaldamento, anche a parete, vabbè, qui si dilungano un po' nei dettagli dei lavori di casa di Ravazzolo, ormai è diventato più uno spot che una questione giudiziaria in sé per sé. Quando Ravazzolo ha scoperto di essere indagato, questo è il sospetto degli inquirenti, si è fatto fare due fatture di 3.000 euro ciascuno. L'inchiesta Università Pulita punta a un centinaio di affidamenti diretti sotto la soglia dei 40.000 euro e alza l'asticella verso le gare d'appalto. Tra queste una gara del valore di 250.000 euro, il bando del 2014, per la quale si sospetta la formazione di un cartello fra sei ditte amiche. Tradotto, un accordo fra i partecipanti sul ribasso del prezzo base d'asta. Chi vince è deciso a tavolino. L'interrogatorio di Bellon è in programma mercoledì. Ovviamente sarà chiamato a raccontare come funzionava l'assegnazione degli appalti, con qualche domanda pure sulla sua barca dove ospitava per alcune gite la famiglia Ravazzolo. Merito poi al 17° indagato, Osmano Clementi, tecnico amministrativo di fisica e astronomia e rappresentante sindacale. Il direttivo della FLC CGL di Padova ha espresso apprezzamento per il suo senso di responsabilità che, per rispetto dell'organizzazione, si è tempestivamente autosospeso dalla FLC-CGL, anticipando qualsiasi azione da parte del sindacato. Sarebbe finito nei guai per una telefonata intercettata che l'interessato ha inquadrato nel normale ambito di lavoro. Sono 20 i lavori di manutenzione sospetti indicati nell'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari a carico di Ravazzolo e De Negri. Lavori tutti frazionati per restare sotto la soglia dei 40.000 euro che evita la gara pubblica. Insomma, qui vorremmo ben sapere a quanto ammonta la cifra totale, visto che l'università, noi studenti, ci spilla centinaia di migliaia di euro tramite tasse universitarie. Vediamo qui come vengono reinvestiti, insomma, questi soldi.
Sì, poi tra l'altro veniva citato il sindacato, insomma, in queste ultime righe. A tal proposito, dopo un piccolo stacco musicale, ci spostiamo su un'altra notizia relativa invece a dei nuovi licenziamenti a Padova, precisamente alla Safilo, quindi vediamo anche un po' il sindacato in merito a questo, se proferisce parola.
Cucciolo di radio! È radiazione!
Il pomeriggio del 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato. Non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori. Sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude più sportello.
Yeah. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E riprendiamo, sono le 9.54 di lunedì 27, i microfoni gracchiano un po'. E, riprendiamo con la cronaca locale sempre e i licenziamenti alla Safilo. Il gruppo dell'occhialeria annuncia che il piano tagli, quello concepito tra il 2015 e 2020, su cui naturalmente l'azienda e i sindacati avevano garantito che non ci sarebbero stati esuberi, invece a quanto pare alla sede di Padova ne sono previsti 38. I sindacati dichiarano che la gestione è stata discutibile ed è stata scaricata sui lavoratori, comunque venerdì c'è stato il confronto e probabilmente a breve usciranno nuove notizie a riguardo. La Safilo quindi annuncia 38 esuberi e questa volta i tagli riguardano il quartier generale padovano di via Settima Strada. Una procedura di licenziamento collettivo che colpirà prevalentemente gli impiegati, qualche quadro e dirigente e pure tre operai. Una comunicazione arrivata a distanza di qualche settimana dalla presentazione dei dati della terza trimestrale del gruppo, ancora in negativo. Un colpo pesante per gli oltre 1000 dipendenti padovani di Safilo, fiduciosi che il difficile piano 2015-2020 dell'azienda non avrebbe intaccato i livelli occupazionali presenti negli stabilimenti della multinazionale degli occhiali. Ma i sindacati, già da tempo preoccupati per le perdite delle licenze di marchi importanti come Gucci e Celine, avevano chiesto all'azienda di mettere in campo azioni rapide e a sostegno dei conti del futuro industriale e occupazionale del gruppo. Safilo ad oggi sta cercando di rilanciare i marchi propri, che però hanno certamente una particolarità che risiede nel fatto che gli stessi non sono prodotti in Italia, dichiarano congiuntamente Barbara Schiavo della Filctem CGL di Padova, Sergio Polzato della Femca CISL di Padova e Rovigo e Dino Maneo della Wiltec Wil di Padova e Rovigo. È chiaro che se fosse questa la vera strategia aziendale, gli esuberi comunicati non saranno gli ultimi e soprattutto non riguarderanno solo il sito di Padova. Insomma, buonissime notizie dalla Safilo a quanto pare. L'azienda conferma che il piano 2020 presentato nel 2015 va avanti, un piano industriale che prevedeva di riportare la produzione di milioni di occhiali interamente a Safilo, proprio per coprire la riduzione di produzione dovuta all'uscita dei marchi prestigiosi. Ad oggi il risultato non permette di stare tranquilli, quello che si respira in azienda è una gestione dilettantistica e approssimativa delle strategie produttive, che porta spesso al cambiamento di responsabili e dirigenti di spicco nei vari settori, a dimostrazione che non vi è una chiara strategia organizzativa. Un'accusa che vede rispondere la stessa Safilo con una nota che vuole chiarire il senso strategico di questa iniziativa. Il piano 2020 è mirato alla crescita sostenibile di Safilo attraverso semplificazione, diversificazione, modernizzazione e differenziazione, con la consapevolezza delle sempre crescenti esigenze dei clienti, del contesto competitivo globale dei consumatori. Un piano che prosegue con un ulteriore intervento mirato alla semplificazione del lavoro, parola che fa un attimo rabbrividire visto poi le conseguenze che solitamente questi termini hanno come flessibilità o semplificazione. Semplificazione del lavoro, della struttura in una logica di flessibilità e agibilità, appunto, come già
sei stato un oracolo.
Sì, empatico, non volendo, come già avvenuto in diverse sedi internazionali. Poli di manifattura Safilo in Italia e nel mondo, in linea con gli obiettivi e le strategie del piano. E i sindacati, se i sindacati chiedono fin da subito di trovare soluzioni per una ricollocazione interna dei lavoratori, si legge in un comunicato di CGL CISL UIL, a ragionare sull'accompagnamento incentivato alla pensione a forme in uscita volontaria per chi, anche fuori dalla lista degli esuberi, volesse scegliere questa vita. Anche l'azienda apre al dialogo in vista dell'incontro di questo pomeriggio, ovvero di venerdì pomeriggio, con i sindacati. Safilo conclude: la società in merito agli esuberi annunciati affronterà la procedura assistendo le persone individualmente nel pieno rispetto delle esigenze di qualcuno. Ma queste sono solo parole, poi di fatto tra aziende e soprattutto i tre sindacati confederali. Diciamo che ormai c'è poca la fiducia che si può riporre in questo tipo di strutture.
Sì, poi insomma, esilarante direi il fatto che si incita insomma ad avere fiducia. Noi per contro ci lasciamo a uno stacco musicale in linea un po' con la conclusione di questo articolo.
della situazione. Sono dietro un tavolo, padrone, sindacato, pediacoli, notizia, scegherato. La TV gira una nuova carrellata, CCL, Cifre, Will è la dunata. Indice MIB, costi e benefici, ma sono finti gli scassi tra padroni e sindacati. Costo del petrolio, dei trasporti e del lavoro, in portavoce annunciare l'accordo nuovo. Lama pizzina con Trentini, l'equipaggio da TV in fabbrica in catena di montaggio. Lo speaker continua, apre una finestra, racconta la storia della Confindustria. CISL, Will, CGL, ripagano i padroni sulla nostra pelle. Siete VIP, VIP, ripagano i padroni, siete VIP, 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 ripagano i padroni, siete VIP, VIP, ripagano i padroni, siete VIP, 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 ripagano i padroni, CGL, CISL, Will, ripagano i padroni, CGL, CISL, Will, ripagano i padroni, CGL, CISL, Will, ripagano i padroni, CGL, CISL, Will. Il posto di lavoro è lì che ti aspetta. Inizia a faticare giù dal letto in fretta. E ne in Valpadana sin dalla mattina. In fabbrica veloce poi il turno si avvicina. Fa più caldo giù in Sicilia, a Palermo, a Catania. Ma la gente preferisce di gran lunga Valpadana. Da Salerno lascio tutto, vado a vivere a Torino. La mia gente non mi dà un posto di lavoro. 2 ottobre 9-2 le cariche per farci. Garantisce il sindacato con coltello ai denti. Se provi a dire che schifo queste mosse, sindacato te etichetta se brigate rosse. Se poi controlli con te macazioni, trovi lama arricchito dai padroni. Lo speaker continua a parlare, bla bla bla, te la racconto io. La storia come va, ti dicono la lotta peggiora la storia. Non scendere in piazza è la congiuntura. Siamo noi garanti dei lavoratori. Se non fosse per Agnelli ti troveresti fuori. Produttivi efficaci senza mai ritardi. Ha firmato assegni con lama per miliardi. Milioni, milioni, milioni di milioni. CGL ci seguì, vi pagano i padroni. Siete VIP, VIP, vi pagano i padroni. Siete VIP, 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 vi pagano i padroni, siete VIP, VIP, vi pagano i padroni, siete VIP, 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 vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will. Stacca B 1977, i licenziamenti garantisce il sindacato con coltello ai denti. E allora ancora è facile la storia, guarda la TV, quella seduta nuova. Padroni e sindacati come uomini e maiali, sapresti distinguerli questi animali. Siete VIP, VIP, vi pagano i padroni, siete VIP, 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 vi pagano i padroni, siete VIP, VIP, vi pagano i padroni, siete VIP, 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 vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will, vi pagano i padroni, CGL, CISL, Will. Stacca B, scappa, scappa, scappa Torino, scappa, scappa, scappa Milano, scappa, scappa, scappa Firenze, scappa, scappa, scappa e a Roma, scappa, scappa, scappa Trentino, scappa, scappa, scappa D'Antoni, scappa, scappa, scappa Trentino, scappa, scappa, scappa Larizza, scappa, scappa, scappa Trentino, scappa, scappa, scappa Stacca B.
Cucciolo di radio! E radiazione!
Coraggio e sollevarti, cammina tra gli sguardi a testa alta e non voltarti, non possono cambiarti. Ricorda, la tua idea ti distingue dai codardi. Là dentro, pareti si divorano il tuo tempo. Qua fuori, è solo un altro giorno e non lo annoto tra i migliori. Non passa, la sensazione d'essere comparsa. Maledico un'altra volta questa farsa. Ma ricorda, ciò che importa è quello che contorce le budelle ed ogni tanto ci conforta. Tieni aperta quella porta, la speranza e la sua forza sono quel segmento dritto in quella linea storta. Sopporta, la tua gente ti supporta. Sopporta a sua volta col coltiva il proprio sogno di rivolta in questa terra incolta. Si batte per lealtà nella città che non ascolta. Amicizia corta, un'esistenza che risponde a scelte di coscienza. E la mia scienza e conoscenza fonda la mia quintessenza. Quotidiana resistenza, un concetto molto chiaro nella mia esperienza. Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma ma quel sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma ma quel sogno ti conforta. La luce a scacchi si distende sopra il suolo, conferma che sei solo, che sei solamente un ruolo. Sei un numero, un corpo in una gabbia, la rabbia chiusa in cella, un angelo che spera una preghiera alla tua stella. Maledetto chi ha insinuato in noi il sospetto, maledetto quel destino che ci chiama al suo cospetto. Maledetta l'attitudine, la voglia, l'inquietudine, la gioia sovversiva di turbare il loro ordine. Una rondine annuncia una stagione, caldo in previsione, vai là, fa soffocante la routine della prigione. La ragione circondata dalle sbarre, siamo ancora in piedi ma ci sparano alle spalle. Tu sei libero se scegli, sei libero se sbagli, rispondi picchi a chi ti invita a far bagagli. Abbagli nella nostra testa, sono tutto ciò che resta, se la società impazzita affonda in mezzo alla tempesta. Detesta chi predica e indottrina, chi parla e non combina, tutta la mia stima va per l'uomo che si ostina. Tu ricordo ogni mattina, il sole sorge ancora al di là della cortina. Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma ma quel sogno ti conforta. Ricorda, tieni aperta quella porta, il sogno che alimenta la tua scelta, amicizia corta. Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma ma quel sogno ti conforta.
Del carro, nella il sole era un araldo, il cantico del caldo, e il cielo la colava stanco sulle auto, su ogni sguardo il suo marchio pallido, e tutto là era grigio, bianco, uffici e traffico, ogni parco era un campo santo, e ogni palazzo una caserma, una casella, un pachiderma esausto in calce amianto. Fuggirò via da questo porto franco, posto in fausto, a pronto all'occhio all'impatto, periferie di fiumi e scarti, scie di lumi a scatti, vie di lupi al pascoli allo sbarco. E questo spazio schiaccia i sogni, due minuti, uno sull'altro, come su un astro, e sul mare, verizzandoli in un lancio verso la...
Ed eccoci allora, se i problemi tecnici non ci perseguitano, adesso sono le 10:07 e siamo in diretta, come preannunciato poco fa, e anche dalla nostra pagina Twitter, assieme a Cristiano Armati. Intanto ti salutiamo e grazie per la disponibilità alla telefonata.
Ciao, ciao, grazie a voi naturalmente.
Ecco, noi abbiamo affrontato un po' la settimana scorsa, proprio a partire dal tuo contributo pubblicato sul tuo sito, su armati.info, la questione abitativa, o per meglio dire la piega che la questione abitativa sta prendendo anche a Roma rispetto a questi campi di concentramento a 5 stelle che senz'altro non potevano essere definiti meglio. E abbiamo visto quindi questa proposta allucinante della sindaca Raggi, che di fatto individua delle aree dismesse in cui collocare praticamente delle baracche semifatiscenti di materiali non meglio precisati, in cui rinchiudere per adesso circa 100 famiglie di senza casa. Noi ti abbiamo chiamato un po' per avere degli aggiornamenti rispetto appunto a questa proposta, a come il Movimento per il diritto alla casa a Roma sta rispondendo, a come sta resistendo.
Ma intanto effettivamente sembra di usare parole forti, no? Campo di concentramento, baracche, purtroppo io stesso sono andato proprio sul posto perché volevo effettivamente sincerarmi di che cosa stavamo parlando. Ecco, fermo restando che quando sono andato lì nel giro di 5 minuti eravamo 5 persone, ma eravamo lungo una strada pubblica da cui si vedono appunto queste baracche, diciamo la somiglianza è più con dei bagni chimici, sono delle strutture proprio di plastica, peraltro comprate all'IKEA e costano circa 1000 euro l'una. E mentre eravamo lì a guardare allibiti, siamo stati immediatamente nel giro di 5 minuti raggiunti da un blindato della polizia e due volanti, immediatamente circondati da decine e decine di poliziotti in assetto antisommossa, ripeto, eravamo in 5 insomma, identificati e di fatto fermati per oltre 2 ore lì sul posto. A che cosa risponde questa installazione? A diverse cose. Ha una storia che comincia con il mese di agosto, con gli sgomberi di cui si è parlato molto, prima di Via Quinta Valle e poi di Piazza Indipendenza, che grazie alla resistenza delle famiglie coinvolte hanno bucato lo schermo, hanno fatto il giro del mondo. Questo non è servito a evitare gli sgomberi stessi, ma ha contribuito ad aprire tutta una serie di contraddizioni che sono state scomode, purtroppo per il momento solo scomode, da maneggiare per la stessa giunta Raggi. Una di queste contraddizioni è stata il fatto che a fronte di situazioni anche molto gravi di persone disabili, di donne in avanzato stato di gravidanza, bambini molto piccoli, quello che veniva proposto era il ricovero di queste persone all'interno di case famiglia, e anche qua il termine è più bello di ciò a cui poi corrisponde nella realtà, perché alla fine si tratta di strutture ma di tipo semicarcerario, perché hanno degli orari, dei regolamenti, e poi si tratta di essere deportati in zone le più svariate di Roma, quindi lontane magari da dove i bambini frequentavano la scuola, ma inoltre ci si accede accettando il ricatto per cui la mamma magari col bambino molto piccolo ci può andare, il bambino più grande insieme al papà deve rimanere in mezzo alla strada. Ecco, questa cosa qui è stata prima di tutto rifiutata dalle famiglie, e addirittura abbiamo avuto la Baldassarre, un'assessora coinvolta in tutto questo progetto, che per ben 3 volte si è recata di persona in un vero e proprio accampamento che è stato costruito dalle famiglie sgombrate da via Quinta Valle in piazza Santi Apostoli, a 2 passi dalla prefettura di Roma, per mostrare la loro determinazione a resistere uniti, rivendicando il diritto alla casa popolare che hanno, oltre che, come dire, in quanto esseri umani tutti dovremmo avere il diritto alla casa popolare, ci sono dei requisiti molto semplici e quindi, avendo questi requisiti, tutti dovremmo rivendicare il diritto alla casa popolare, ma poi in concreto, perché il palazzo da cui sono stati sgomberati anche a Cinecittà in via Quinta Valle era coperto da questa delibera sull'emergenza abitativa, una delibera regionale completamente travolta e ignorata dall'asse Raggi Basilone, che è la prefetta di Roma, con la benedizione di Minniti in questo inedito patto del Viminale, che effettivamente risponde a una riunione fatta tra Minniti e la Raggi, che a suo tempo abbiamo assediato circa 1000 persone proprio per contestarla. Dicevo delle contraddizioni, questa di separare le famiglie, questa di deportare i bambini, a un certo punto, come dire, è risultata forte anche per stomaci non particolarmente delicati, perché la Raggi a un certo punto è stata sgridata a livello di Nazioni Unite, di UNICEF e da tutta una serie di associazioni che si occupano comunque anche del discorso dei migranti o mezzo il discorso dei bambini. A fronte di tutte queste proteste e soprattutto la incredibile e enorme resistenza delle famiglie sgombrate, ecco che improvvisamente la Basilone, la Raggi, la Baldassarre, la Micheli, cioè le personalità politiche coinvolte, cominciano a vantarsi del fatto che loro per la prima volta non avrebbero più separato le famiglie. E la soluzione quale sarebbe stata? Lo scopriamo con una determina del Comune: si stanzia 1 milione di euro per allestire dei campi dotati di container, si diceva nel testo della determina, in cui collocare provvisoriamente per il tempo di un anno veramente non 100 famiglie ma 100 persone, e seguite da tutta una rete di assistenti sociali, psicologi, consulenti del lavoro, chi più ne ha più ne metta. Nasce così questo campo che andrebbe proprio pronunciato, oltre che scritto con la K, in via Ramazzini, dentro la Croce Rossa, che già sappiamo impegnata a fare affari lucrosi, soprattutto nel campo dell'accessione e dell'accoglienza per i migranti. Anche qui accoglienza naturalmente con molte
virgolette.
Sì, con molte virgolette. E praticamente scatta immediatamente una forte contestazione che tra le varie puntate ha visto anche venerdì scorso il Movimento per il diritto all'abitare andare ad assediare il teatro in cui a Roma Beppe Grillo veniva per fare uno spettacolo teatrale. Non sappiamo più se quello dell'attore è il primo o il secondo lavoro di Beppe Grillo, ma ci sembra assurdo che la responsabilità politica di tutta questa vicenda non venisse ricondotta comunque a chi sta a capo di questo Movimento 5 Stelle. La contestazione è stata molto efficace, è stata la prima volta in effetti che dal basso veniva contestato un movimento che fa proprio del fatto di rappresentare la gente, no? Il popolo, un po' il suo cavallo di battaglia. Una rappresentazione che scricchiola da tutte le parti. Noi siamo reduci dalla tornata elettorale per quanto riguarda la circoscrizione di Ostia, sappiamo come al di là di tanti discorsi a votare ci sia andato soltanto il 30% degli aventi diritto, segno evidente che tutta questa voglia, come dire, di sostenere questa forza nuova a 5 Stelle nelle
forza
persone
nuova
non
poi.
C'è, infatti. Sì, anche qui forza nuova, ma l'ho detto apposta, sì. Ma volevo anche marcare però una caratteristica del Movimento 5 Stelle, che più che al fascismo, anche se poi i risultati non è detto che non siano uguali o addirittura peggiori, fa proprio pensare invece alla quintessenza del liberismo per quanto riguarda Roma, nel senso che qui sistematicamente la Raggi non ha mai imboccato strade che vanno in direzione del pubblico, che vanno in direzione di rafforzare il campo dei servizi sociali, del welfare, niente di tutto questo, anzi in un certo senso ha fatto quello che lo stesso Partito Democratico ha magari preparato ma non è riuscito a portare veramente a compimento. Per quello citavo prima l'asse Minniti-Raggi, che forse è più importante di quello che possiamo immaginare. Sappiamo come Minniti, per esempio, malgrado quello che sta venendo fuori sulla Libia, che è anche peggio delle previsioni, come dire, più pessimistiche, in realtà riscuote una simpatia in chiave 5 Stelle e in maniera particolare a livello pratico tutto ciò che la Raggi ha fatto è stato prendere dei soldi pubblici e spostarli sul privato. Il campo di Viera Mazzini è l'ennesima conferma, al di là degli esiti ideologici della vicenda, per cui effettivamente la Raggi prepara, anticipa un futuro in cui la povertà viene concepita come malattia da curare, il povero deve in qualche modo essere, deve sottomettersi a un iter, no? Ecco, facciamo proprio i due conti, la Raggi spende 1 milione di euro, ma queste baracche insomma costano 1.000 euro l'una, sono, in ognuna sarebbero da 6 posti, quindi per 100 persone circa 40.000 euro per il costo vivo di queste baracche, ma quindi gli altri 900.000 euro sono per pagare appunto tutto questo personale che dovrebbe, non so io, trasformare in che cosa, chi nei fatti sta resistendo, sta contestando, è una spina nel fianco.
Probabilmente anche tutti questi consulenti del lavoro dovrebbero di fatto andare a vedere se questo esercito di riserva è spendibile magari in lavori totalmente gratuiti, oppure questi stage praticamente a 200 o 300 euro al mese per lavorare 10, 12 o 14 ore al giorno. Mi viene così da pensare.
Ma più o meno questo, sì, esattamente, ma è chiaro che questo si va a saldare con tutta una serie di pratiche che qua e là si stanno già sperimentando, forme di reddito, si parla di reddito di inclusione, reddito di dignità, reddito di sussistenza, ma fondamentalmente si cerca un mantenimento dell'ordine a cifre minime e a fronte di comunque, come dire, una condotta che deve essere quella di trasformarsi in invisibili fondamentalmente, tenuti buoni da tutta una serie di passaggi obbligati. In questo si anticipa, evidentemente i 5 Stelle guardano a quel modello, ciò che per esempio in Inghilterra è già realtà da un bel po' di tempo, le pratiche appunto di controllo che vengono esercitate attraverso agenzie del lavoro e altri enti sono ormai, come dire, completamente slegate da unità di welfare, ma piuttosto sono pratiche di tipo poliziesco, psichiatrico e poliziesco, i cui effetti sono ancora, come dire, tutti da dispiegarsi nella loro potenza negativa. Fatto sta che il campo di concentramento per poveri non l'avevamo ancora visto, ma purtroppo l'avevamo invece previsto, perché avevamo tante volte denunciato il fatto che anche l'indifferenza con la quale si accettava per esempio il CIE per i migranti era miope rispetto al fatto che quella condizione sarebbe stata nient'altro che un'anticipazione di un futuro che avrebbe riguardato tutti, e effettivamente insomma con questo passaggio ci siamo già all'interno di questo futuro.
Assolutamente.
Ora, sì. Sì, ecco, c'è da dire che ora effettivamente si riesca con la forza a deportare là dentro queste 100 persone, questa è una partita che è aperta e che stiamo giocando, è una partita che sta all'interno della volontà con la quale la Raggi ha annunciato di voler procedere agli sgomberi di tutte le strutture, le occupazioni abitative romane, parliamo ancora di un centinaio di palazzi, e anche una campagna di diffamazione che continua chiaramente a montare, cercando improbabili identificazioni fra le occupazioni abitative del Movimento per il diritto all'abitare, i racket magari a stile spada che possono controllare alcuni appartamenti, alcuni palazzi magari in quel di Ostia o in altri quartieri, ma che veramente non hanno ovviamente, non solo non hanno nulla a che vedere col Movimento per il diritto all'abitare, ma al contrario sono strettamente collegati con la stessa gestione dell'ADER e lo stesso assessorato alle politiche abitative, e non è nostra abitudine essere complottisti, per esempio quando vediamo in televisione le contestazioni stile queste sì, Forza Nuova o Casa Pound, perché a fronte magari di un'assegnazione di una casa popolare a una famiglia che viene ritenuta migrante, molto spesso sono cittadini italiani, persone che stanno in Italia comunque da decine o decine di anni, al di là di questo queste contestazioni vengono scrupolosamente organizzate a partire da soffiate vere e proprie che vengono ricevute, perché nessuno conosce in teoria a chi vengono assegnate le case popolari, e alla stessa maniera la gestione delle case popolari e case degli enti, si fa grossa confusione apposta anche su questi punti, anche questa viene in qualche modo appaltata a una criminalità fascio-mafiosa per mettere a rendita di fatto questi spazi, che comunque hanno il destino politico di essere privatizzati. Quindi la partita è davvero complessa, chiaramente tutto l'apparato repressivo è schierato contro il movimento per il diritto all'abitare, a destra nascono i mostri, questi fanno comodo ora anche alla Raggi, che anzi rischia pure di fare la fine del vaso di goccio tra forze che comunque sono molto potenti, perché i palazzinari da una parte, l'organizzazione fascio-mafiosa dall'altra, insomma non è facile venirne a capo. Al momento sicuramente la determinazione e la resistenza delle famiglie di tutto il movimento per il diritto all'abitare, le case occupate e anche una serie di soggetti che insomma di fronte a queste esagerazioni della Raggi si stanno palesando, ecco, si cerca chiaramente di correre ai ripari, di per l'appunto trasformare in un campo di battaglia questa scelta a partire dal campo di via Ramazzini, che sicuramente non viene fatta passare come se niente fosse, anzi tutto il contrario, l'idea è proprio di abbatterlo questo campo. Quindi ora vedremo che Grillo assediato dai movimenti, e alla fine mancato anche qua un dispiegamento di forze da guerra civile, ciononostante non è riuscito a sottrarsi, perché poi un gruppo di compagni è riuscito in qualche modo a entrare nell'albergo dove alloggiava. Grillo ha detto che non è vero, cioè che è impossibile che le cose stiano così, purtroppo invece le cose stanno proprio così. Non è detto che non abbiano accusato il colpo, ecco, gli stessi 5 Stelle, ma questa, come dire, è semplice cronaca politica un po' di bassa lega, perché il fenomeno vale in sé per sé ed è tutt'altro che da sottovalutare, anzi noi siamo abbastanza convinti che sarà una pratica generalizzata, e oggi il nostro primo nemico per esempio è in effetti un certo modo di pensare, per cui alla fine il campo di via Ramazzini, la baracca, viene salutato al grido di meglio di niente, ecco, meglio di niente, diciamo, sarà meglio di niente per i palazzinari che preferivano niente, hanno speso 40.000 euro di baracchette Ikea, ma ecco, è meglio per loro che venga trattato così il discorso dell'emergenza abitativa, per chi vive l'emergenza abitativa non è per niente meglio, e quindi continua a lottare da una parte per la casa popolare, ma ormai diciamo questo tipo di lotta va sempre a toccare direttamente il cuore del politico e si scontra con effettivamente dimensioni che ben più larghe di quelle che possono essere descritte dal fatto che viene negato appunto il diritto alla casa popolare.
Assolutamente, io volevo anche chiederti, visto che prima le avevi nominate, rispetto appunto alle famiglie sgomberate già quest'estate, avevamo visto come di fatto abbiano resistito e stiano resistendo praticamente sotto il portico di una chiesa e per strada, e sicuramente è anche grande la solidarietà da parte di tutte le altre famiglie, tutti gli altri compagni che appunto vivono in un'occupazione e cercano insomma di darsi il cambio per permettere a queste famiglie anche di mangiare, di lavarsi, di far studiare i propri figli. E senz'altro adesso però banalmente fa molto molto freddo e volevo chiederti come queste famiglie si stanno organizzando e in questo senso se la risposta delle istituzioni ancora una volta è totalmente assente.
La risposta delle istituzioni è totalmente assente, cioè si alterna fra tentativi di scompaginare la resistenza, che però vanno a vuoto, perché appunto quando dicevo prima il meglio di niente, no, che è diventata un po' la nuova ideologia del momento, io vedo queste persone che sono sinceramente convinte che uno dovrebbe anche essere riconoscente di rispetto a quello che stanno offrendo. È imbarazzante veramente guardarli in questi loro tentativi. Questi tentativi vanno a vuoto e allora ci si rifiuta di vedere quello che di fatto poi, come dire, è comunque una parte dell'emergenza abitativa a Roma. Le famiglie stanno lì sotto i portici, senza i bagni. È vero, c'è un'organizzazione tra tutte le case occupate che colazione, pranzo e cena manda direttamente dalle altre occupazioni quello di cui ci può essere bisogno. È chiaro che non è che si può vivere in questa maniera, no? Anche perché comunque la lotta resta per la casa popolare, no per un posto sotto il portico di una chiesa. Che ci sia il freddo, che ci sia disagio di qualunque tipo, che sia stato calpestato, per esempio ecco, il 20 novembre correva, viviamo pure in un'epoca che è piena di feste, le più svariate, no? Il 20 novembre era la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, che poi qualche politico ha anche, come dire, ha cercato di celebrare, poi qua a Roma non si è visto più nessuno, forse hanno tutti fiutato l'aria che farsi vedere il 20 novembre che si facevano i bambini, mentre invece quelli che stanno, 35 bambini che stanno sotto il portico della chiesa, gli è stato impedito anche una delle cose che sta nella dichiarazione dei diritti universali per l'infanzia, che è il concetto di continuità didattica, anzi al punto 1 quella dichiarazione parla proprio di diritto alla casa. Sì. E è stato straniante, io dei bambini li ho portati a scuola e praticamente in quel giorno gli altri bambini, i miei sono piccoli, quelli delle scuole elementari facevano i cartelloni sulla dichiarazione universale dei diritti per l'infanzia, disegnavano le case con scritto diritto alla casa, no? Con tutta la bella ingenuità che naturalmente i bambini ci hanno, ma che è un'ipocrisia incredibile veramente, a cui si assiste basiti, insomma, ecco. Noi cerchiamo di fare leva su tutte queste contraddizioni, resta il fatto che c'è solo un modo di risolverle, cioè tornare a mettere un tetto sulla testa a queste famiglie. È chiaro che quella deve essere lo sbocco di una lotta che non è che si può risolvere rimanendo ad oltranza sotto i portici di una chiesa, ecco.
Certo, e poi, come dire, una lotta che senz'altro in primis desta le preoccupazioni della controparte, altrimenti insomma non metterebbero in campo un apparato repressivo del genere, come tu dicevi prima all'inizio dell'intervista, per 5 persone insomma arrivano svariate volanti e camionette per identificarle, così come insomma piombano i casi in cui ad esempio a chi occupa ed è migrante cercano insomma di togliere il permesso di soggiorno con questo ricatto estremo, ma addirittura insomma l'abbiamo visto anche qua a Padova, cercano addirittura di togliere i figli. Questo ovviamente è una cosa, come dire, che ha veramente del disumano, e dal punto di vista repressivo insomma anche Minniti, che tu prima nominavi, senz'altro arriva ad affinare tutta una serie di strumenti che comunque già in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, sono stati pensati e sono stati progettati, primo tra tutti anche recentemente il DASPO, che si va ad abbattere ad esempio su 10 clochard a Bologna, l'abbiamo visto, ma di fatto poi si va ad abbattere anche contro chi lotta e si organizza.
Sì, noi siamo freschi come Movimento per il diritto all'abitare, abbiamo appena incassato 17 DASPO urbani per quanto riguarda l'area del Campidoglio, immaginiamo che la zona di Viale Mazzini potrebbe essere trattata anche in questo modo. Devo dire che a Roma il DASPO urbano è diventato già immediatamente un provvedimento di tipo politico, non che non lo sia come succede a Bologna o anche a Pisa, ma diciamo che qui guardano solo immediatamente all'attivazione sociale, ecco, e cercano di delimitare tutta una serie di aree anche a colpi di DASPO urbano e anche sperimentando poi quelle che sono le nuove vesti del corpo di polizia municipale. A Roma ormai non c'è più una volta il vigile urbano, no? Questa figura quasi bonaria, io mi ricordo le poesie di Gianni Rodari dedicate al vigile urbano, no? Che fermava il tram con la mano, insomma, questa figura tutto sommato popolare che sì, ti fa la multa, ma come dire, non è paragonabile a quelli che erano anche i compiti, che sono i compiti delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri. Ormai non è più così, il DASPO urbano è gestito da quelli che una volta erano i vigili urbani, appunto ormai è un'altra cosa, e non dimentichiamo che proprio a Roma noi abbiamo avuto anche il primo morto della legge Minniti, perché ecco, quei regolamenti antidegrado, quello che hanno provocato è stata quell'attacco fatto proprio, c'è una squadretta speciale di vigili urbani che agisce a Roma, e nel corso di uno di questi attacchi ha trovato la morte Maguette, un venditore ambulante senegalese di 53 anni, che pure ha provocato una sollevazione da parte della comunità senegalese, ma di tutto il movimento per il diritto all'abitare, e devo dire che qualche effetto sembra averlo prodotto nel rallentamento del modus operandi di questo corpo, che però, ripeto, è un'altra cosa con cui bisogna fare i conti, perché appunto in realtà al momento noi sul campo ci abbiamo polizia, carabinieri, guardia di finanza, l'esercito, che a tutte le fermate della metropolitana praticamente sta in uno stato di rastrellamento etnico permanente, e anche questo corpo dei vigili urbani che insomma sta snaturando completamente il concetto di polizia municipale così come lo conoscevamo un po' di tempo fa, che fondamentalmente si trattava di vedere divieti di sosta e giustamente controllare che la circolazione del traffico procedesse senza particolari incidenti. Ecco,
no, beh, è da un po' che anche loro sono particolarmente agguerriti. Noi avevamo avuto un caso piuttosto problematico anche qui a Padova, tra i tanti che ci sono stati, in cui i vigili avevano picchiato un mendicante, tra l'altro senza una gamba, senza un arto, in Prato della Valle, perché considerato un accattone molesto. Questa è una definizione che sui nostri giornali locali spesso ricompare. In realtà questa persona semplicemente disturbava, come dire, il buon decoro dello scenario di Prato della Valle, quindi il benvedere dei turisti, e non solo insomma era stato allontanato e picchiato, ma a un certo punto, dopo l'intervento dei vigili, insomma, aveva proprio smesso di muoversi, quindi era sorto a più di qualcuno il dubbio che fossero anche muniti di qualche sedativo, senza non meglio poi competenze sanitarie precisate, insomma. Quindi si è senz'altro in una situazione in cui quella che molti chiamano legalità è bellamente fuoriuscita da ogni limite, anzi, insomma, la legalità sì, quella dello Stato, che però insomma si trasforma nello scenario che tu ci hai descritto, quello di un campo in cui per l'appunto rinchiudere e controllare persone che sono state magari espulse dal mondo del lavoro e di conseguenza anche che non hanno più potuto pagare un affitto e quindi devono addirittura essere, come dire, bastonate dall'essere rinchiuse all'interno di un circuito del genere. E noi, rispetto a quanto dicevi, insomma, di passare dal paradigma del campo al campo di battaglia, ovviamente rilanciamo come radio la possibilità ogni volta di fare degli aggiornamenti e delle interviste in merito, ovviamente anche rilanciando tutte le lotte che ci sono anche nel nostro territorio, così come a Roma, così come in tutte le città d'Italia, in cui la lotta per la casa senz'altro non accenna a piegarsi.
Sì, effettivamente è così, resta quello che è l'interesse oggettivo che muove chi ha perso tutto a riconquistare anche tutto quello che ha perso, e per cui lo scontro resta particolarmente duro malgrado quella che è la grande durezza appunto dell'apparato repressivo nel trattare in termini assolutamente di ordine pubblico il problema sociale, insomma, dell'emergenza abitativa.
Ecco, noi ti ringraziamo molto per questo aggiornamento e per questo contributo, visto che appunto, come dicevo all'inizio della trasmissione, la scorsa settimana avevamo letto proprio il tuo articolo, eccoci, ci piaceva l'idea appunto di riuscire proprio a fare una chiacchierata come quella di oggi in merito, e insomma speriamo poi di risentirci presto con degli aggiornamenti di lotta ulteriori.
Senz'altro, speriamo buone notizie.
Grazie.
Grazie per la telefonata.
A presto.
A presto.
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!
senza di te, quasi convinto che in fondo sia meglio così. Allentare la presa per merito di chi mi consola ed esorta alla rinuncia, ma la pelle rigetta quel sorriso che trapiantato da bocche riverenti, no, lo sai, non funziona su di me, ostinato a ripetere tra i denti, brucia ancora.
Eccoci le 10:44 minuti qui in diretta su radiazione.info e continuiamo la nostra rassegna. Terminando la sezione della cronaca nazionale con alcuni aggiornamenti di nuovo da Roma, ma in questo caso dal corteo delle donne che ha animato le strade sabato 25 novembre, rispetto al quale sì, si sono dati un po' di aggiornamenti anche durante la nostra trasmissione del sabato pomeriggio, e qui però su InfoOut leggiamo anche un po' un aggiornamento.
Assolutamente, se non ribalto del tutto la scrivania sulla quale siamo. Praticamente il corteo è stato molto partecipato, alcuni numeri dicono anche 100.000 persone, e leggiamo un attimo cosa ci dice InfoOut, insomma, riguardo al corteo in sé. È passato un anno dalla marea del movimento transfemminista del 26 novembre scorso, nel frattempo la rete di Non Una di Meno è cresciuta, passando per altre assemblee nazionali, intensi tavoli di lavoro, lo sciopero globale dell'8 marzo e la stesura di un piano di lotta contro la violenza patriarcale sui generi. Oggi, ovvero il sabato 25 novembre, è di nuovo mobilitazione di piazza globale. Hanno partecipato infatti Argentina, Cile, Ecuador, Messico, Bolivia, Spagna, Perù, Grecia, Italia. Il corteo è partito da Piazza della Repubblica, attraversa il centro di Roma, e a questa è seguito la domenica l'Assemblea Nazionale della Rete. La mattina di sabato invece si è svolta un'iniziativa di solidarietà che ha espresso vicinanza dall'esterno delle mura del CPR con tutte le donne recluse nel centro. Dal CPR è partita poi una battitura in risposta all'iniziativa. Sono almeno 100.000 le persone presenti al corteo che dopo 2 ore di marcia iniziava a far partire la sua coda da Piazza della Repubblica. Pullman e delegazioni da decine e decine di città hanno raggiunto Roma per questa manifestazione. Al concentramento, mentre migliaia di donne si apprestavano a partire, diverse decine di agenti di polizia in borghese hanno accerchiato un gruppo di lavoratrici delle cooperative di cura e assistenza ai disabili del sud che esponevano cartelli contro le politiche di Minniti e le violenze della polizia sulle donne. Durante il corteo è stata letta una lettera di una compagna italiana unitasi alle IPG in Rojava, le unità di protezione delle donne che guidano la rivoluzione confederale in Siria del Nord. Mentre il corteo sfila nei pressi del Ministero degli Interni, una serie di sanzionamenti hanno raggiunto le zone nei pressi per contestare le politiche securitarie di Marco Minniti. Casa e reddito per tutti, è la sicurezza che serve.
Difatti questa scritta sul muro assolutamente condivisibile, visto che se non c'è la possibilità di avere una casa, se non c'è la possibilità di avere un lavoro pagato decentemente, senz'altro, insomma, non c'è sicurezza dei militari che tenga, insomma, un po' a prescindere. E tra l'altro, rispetto a questa mobilitazione, insomma, cercheremo di seguirne un po' gli sviluppi, perché non si parla, insomma, solo di 25 novembre o di 8 marzo, ma senz'altro, come diciamo tante volte la lotta deve essere 365 giorni all'anno, visto che non solo la violenza sulle donne si manifesta con quelli che i media mainstream chiamano femminicidi, ma la violenza è ormai quotidiana, da un colloquio di lavoro fino al proprio posto di lavoro per chi ce l'ha, fino alla possibilità, insomma, all'obbligo di doversi occupare, insomma, dei propri figli piuttosto che degli anziani e dei disabili in famiglia, quindi andando incontro a un doppio sfruttamento sia sul posto di lavoro che all'interno delle mura domestiche. Ma poi è violenza anche quando, l'abbiamo visto in tante rassegne, una donna cerca di interrompere volontariamente una gravidanza presso un ospedale pubblico e, come era stato il caso di una donna padovana, deve girare 23 ospedali prima di poter avere uno che è un intervento che è un diritto sancito dalla legge 194, quindi costantemente messa in discussione sia dalle istituzioni civili che ed ecclesiastiche. E visto che prima nominavamo Minniti, è violenza sulle donne quella che in maniera assolutamente efferata viene compiuta in Libia, ma non solo, ma anche in tutti gli altri paesi con i quali, insomma, si è stretto il Migration Compact, e quindi un accordo criminale, quello con la Libia ad esempio, che ci porta a uno scenario di ulteriori violenze, di ulteriori stupri e di ulteriore tratta, dove fortunatamente, insomma, qualcosa anche all'interno non solo dei movimenti dei compagni, ma anche all'interno, insomma, lo dicevamo prima, di altre sigle, di altre associazioni, insomma, almeno quello desta, insomma, una certa indignazione, una certa mobilitazione, visto che sembra che molti non si rendano conto, insomma, del clima in cui stiamo vivendo e di quali accordi l'Italia stringa continuamente.
È l'azione calda dell'anticiclone africano che porterà oggi le massime oltre i 35 gradi un po' in tutta Italia.
Il caldo infatti diventa spesso un'occasione per conoscere più a fondo i bisogni degli anziani e farli sentire meno soli.
Fa caldino.
Caronte non smentisce le previsioni e mercoledì sarà alla massima potenza.
Noi rimaniamo in casa nella parte più calda. Ma
nelle città la gente corre ai ripari come può, gettonati i centri commerciali per godere dell'aria condizionata.
La propria guerra.
Ma c'è chi, nonostante la...
E è saltata la connessione al nostro impianto tecnico, insomma, un po' ci siamo migliorati, ma non così tanto.
Beh, ma problemi, questo non è colpa nostra.
Non
per
è colpa
una volta
nostra, dai, problemi arrivano comunque. Dicevamo che, insomma, lo Stato e non solo portano e esportano violenza in vari modi, e tra queste c'è anche una violenza di tipo economico che viene portata avanti anche da aziende private nostrane in altri territori del mondo. Ricordiamo infatti la Benetton, proprio nel nostro territorio veneto tra l'altro, che sta esportando una guerra silenziosa nella Patagonia, nel Sud America, rivendicando infatti dei territori che loro si sono comprati, ma in cui vive una popolazione indigena, ovvero i Mapuche. E infatti è notizia di questi giorni che la polizia argentina, pagata in questo caso difendendo gli interessi della Benetton, ha ucciso un altro giovane Mapuche dopo lo sgombero di un territorio recuperato nel Rio Negro. E nel giorno dell'estremo saluto, infatti, a Santiago Maldonado, che era l'altro solidale argentino trovato morto, poi trovato di cui è stato recuperato il cadavere solo mesi dopo, e il giorno dopo l'attesa conclusione dell'autopsia sul suo corpo, un giovane Mapuche è morto assassinato dopo un violento sgombero della Loflafken Winkul Mapu, piccola comunità recuperata nei pressi del lago Mascardi all'interno del Parco Nazionale Nahuel Aupi, non lontano dalla Rio Negrina San Carlos de Bariloche. Insomma, l'uccisione viene da parte delle forze di sicurezza federali e su ordine del giudice di Neuquén, Gustavo Villanueva. Da quanto si apprende dai media argentini, il giovane si chiamava Rafael Nahuel, aveva 27 anni ed è deceduto sabato per un colpo di arma da fuoco sparato da qualcuno dei partecipanti. Tutti dipendenti del Ministero della Sicurezza, guidato dal ministro Patricia Bullrich. Ulteriori colpi hanno raggiunto, per fortuna con conseguenze non fatali, due persone della comunità, mentre altre nove sono state arrestate per intralcio all'operazione di polizia. Quattro di loro sono state liberate nella notte, di qualche altro non si hanno più notizie da quel giorno, quindi magari il bilancio purtroppo dei feriti o morti potrebbe anche salire.
Sì, difatti anche da un messaggio che ci arriva... leggiamo appunto di Rafael Nahuel di 27 anni, ma anche appunto degli altri due Mapuche colpiti da proiettili non di gomma bensì di piombo, rispetto a questa mobilitazione, rispetto a questa discesa dalla montagna, e le ferite, si legge, sono nella spalla, nello stomaco, quindi, e sono piuttosto gravi. E si legge anche che ci sono altri due uomini e una donna feriti, e si legge il rapporto dall'LOF rispetto al fatto che le persone erano scese dalla montagna dopo aver sorvegliato per giorni i territori rispetto a questa mega caccia così definita, concretizzatasi da giovedì 23 da parte dei gruppi speciali GEOP e Albatros, quindi queste forze federali con il supporto di un elicottero della Gendarmeria Nazionale, e invece sabato, come abbiamo appena detto, si è verificato questo ulteriore omicidio.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E tra l'altro, rispetto alla questione della lotta del popolo Mapuche, ricordiamo anche che sabato, durante la rabbia del sabato sera, abbiamo contattato una compagna presente a Milano, proprio al presidio che chiede giustizia per Santiago Maldonado, e difatti il presidio ha visto anche una passeggiata verso il negozio di Benetton, che infatti te giustamente nominavi, perché come è giusto fare, vanno indicati insomma i nomi e i cognomi dei responsabili anche di questi omicidi o comunque dei mandanti. E sicuramente entro oggi caricheremo anche il podcast dell'intervista di sabato, quindi come sempre lo troverete all'interno della sezione delle ultime interviste. E visto che sono le 10:57 minuti, abbiamo giusto 3 minuti di tempo sia per salutarvi, ricordandovi che anche questa sera ci saranno le nuove puntate di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte e di Tecnocontrollo in diretta da Venezia Mestre, ma vi segnaliamo anche un appuntamento del weekend qui a Padova per sabato 2 dicembre.
Sabato 2 dicembre, infatti, la Marzola Occupata si svolgerà un'iniziativa per il centenario della Rivoluzione d'Ottobre a cura del collettivo Tazebau. Ci ritroveremo insomma alle ore 17. Con l'assemblea dibattito La rivoluzione d'ottobre e noi, sull'attualità degli insegnamenti dell'esperienza sovietica nella fase attuale. Alle ore 20 una cena popolare in collaborazione con l'associazione Nova Armonia, i cui soldi raccolti saranno devoluti in solidarietà alle popolazioni del Donbass. E naturalmente chi è in ascolto e volesse partecipare a questa cena ci scriva o sulla pagina di Radiazione o sulla pagina della Marzola Occupata.
Sì, oppure abbiamo anche il numero 380 47 16 299, eventualmente, ma come dicevi tu, anche insomma tutti i nostri canali, sia Facebook che Twitter.
E infine, comunque, la serata si concluderà alle ore 21:30 con una performance audiovisiva. Verrà proiettata infatti la pellicola Ottobre di Mihailovic Eisenstein con la risonorizzazione live a cura del collettivo FOA Boccaccio 003.
Che mi dicono essere un'esperienza molto audiovisiva, per l'appunto, molto molto bella. Quindi insomma invitiamo a nostra volta a partecipare a questa iniziativa, quindi sabato 2 dicembre alla Marzola Occupata. Poi per l'appunto segnalavamo in particolare l'adesione alla cena popolare, perché ogni settimana cerchiamo anche ai nostri microfoni di avere aggiornamenti proprio direttamente dal Donbass con la rubrica apposita che trovate infatti nella sezione dei nostri speciali. E quindi insomma, visto che i soldi, come dicevi tu, vanno proprio alle popolazioni del Donbass, senz'altro un'occasione, ecco, per dare anche una solidarietà molto pratica. Detto ciò, sono le 10:59 minuti, quindi ci salutiamo e siamo anche molto contenti che la scrivania non sia crollata, nonostante il mio co-conduttore l'abbia ripetutamente tirata verso di noi. Quindi siamo sopravvissuti e di nuovo un saluto a tutti e una buona giornata.
E ricordiamoci che il problema non è lunedì, ma il capitalismo.
Esatto.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.